Ciao a tutti e bentornati a un nuovo Peristoria. Oggi non vi consiglierò un alcolico, o meglio, non ve lo consiglierò all'inizio, ma ve lo consiglierò alla fine, perché proprio in quell'alcolico c'è quella che secondo me è la risposta al mistero di oggi. Vi ho incuriositi? Partiamo dall'inizio. Parliamo, un po' come abbiamo fatto 2 settimane fa, di armi atomiche, ma non delle armi atomiche portatili. Trovate la pillola a proposito nell'elenco delle aperistorie, ma bensì di armi atomiche strategiche, quelle armi atomiche di grande dimensione, grandi potenza, che costituivano il nucleo degli arsenali atomici delle, appunto, grandi potenze. Quegli arsenali atomici che a tutti gli effetti rendevano alcuni stati delle grandi potenze militari. Come sapete, fin dall'inizio a detenere queste testate nucleari erano stati pochissimi stati. Prima gli Stati Uniti, poi l'Unione Sovietica, poi man mano un piccolo gruppo di stati, con i primi ad averle prodotte, Stati Uniti e Unione Sovietica in testa, che cercavano in tutti i modi di limitarne la diffusione, perché temevano che più stati avessero avuto l'arma atomica, più sarebbe stato il rischio che qualcuno potesse usarla. Qualcuno ha detto India e Pakistan? Insomma, un po' perché ovviamente più stati avevano l'arma atomica, minore sarebbe stata la loro forza diplomatica. Per questo, nel corso degli anni 60, erano stati firmati tutta una serie di accordi che verranno poi rinnovati negli anni successivi per cercare di limitare la diffusione proprio delle armi atomiche, con degli accordi per limitare i test, ma soprattutto per limitare la diffusione della tecnologia e delle conoscenze a stati che fino a quel momento non disponessero appunto di armi atomiche. Per riuscire a controllare gli effetti di questi accordi, gli Stati Uniti avevano messo in orbita negli anni 60 un sistema di satelliti chiamati Vela o Vela Hotel, i quali controllavano tutto il globo alla ricerca di un segno molto particolare, cioè un doppio flash luminoso. Cos'era questo doppio flash luminoso? Beh, era considerato uno dei modi più attendibili per trovare un'esplosione nucleare. Era letteralmente questo, un doppio flash luminoso, un primo segno, un primo flash fortissimo di altissima intensità, che era seguito poco dopo da un flash di intensità più bassa ma di maggior durata, che era considerato proprio un sintomo di un'eventuale esplosione nucleare. Se andate a vedere le classiche immagini dell'esplosione, avrete proprio questo doppio flash luminoso molto visibile. Ad ogni modo, il 22 settembre del 1979, questo sistema Vela riscontrò un'esplosione nucleare. Un'esplosione nucleare che, come venne riportato, sarebbe avvenuta molto molto a sud, lontana da qualunque altro stato, nel mare che si affaccia sull'Antartide, quindi sul continente più meridionale del nostro pianeta, tra due gruppi di isole, le isole del Principe Edoardo e l'isola di Bouvet. Vi metto qua sulla cartina. Se volete una curiosità, l'isola di Bouvet, nonostante il nome francese, è un'isola di proprietà della Norvegia, che si trova lontanissima dalla Norvegia stessa. Ora, fino a quel momento, per quanto era dato sapere, il sistema Vela, che comunque iniziava ad avere i suoi anni perché aveva già superato i 10 anni di vita operativa, era stato praticamente perfetto. Per 40 volte aveva indicato una possibile esplosione nucleare, per 40 volte si era poi scoperto che quell'esplosione era realmente avvenuta, che realmente uno stato aveva fatto un test nucleare non autorizzato in barba a tutti gli accordi. Quindi, anche questa volta, quando si diffuse la notizia, i tecnici dissero che c'era il 90% di possibilità che fosse vero e che una nazione che fino a quel momento non l'aveva rivendicato avesse compiuto quel test nucleare. Ma quale nazione l'aveva fatto? Beh, ovviamente fin dall'inizio ci si iniziò a porre qualche domanda. Perché quale nazione poteva avere interesse a fare un test così a sud? Ovviamente non gli Stati Uniti, perché se avessero fatto un test segreto non l'avrebbero rivelato al mondo. Difficilmente anche l'Unione Sovietica, che avrebbe avuto forse interesse a fare quel test da tutt'altra parte, non in quella zona. Qualcuno iniziò a parlare della Francia, che in effetti aveva dei possedimenti non molto lontano da lì, delle isolette sparse anche lei nell'Atlantico e nell'Indiano Meridionale, che però anch'essa disse di non aver fatto nessun test, anche se qualcuno diceva che stava in realtà cercando di mascherare il test di un nuovo tipo di bomba per cercare anche lei di correre dietro alle due grandi potenze. Qualcuno parlò dell'India, che in effetti qualche anno prima aveva compiuto i suoi primi test nucleari, il famoso test Smiling Buddha, ma sembrò strano che si fosse spinta anche lei così tanto a sud per testare una bomba atomica, quando in passato l'aveva fatto semplicemente nel suo territorio. A questo punto qualcuno iniziò a pensare che si trattasse di una nuova potenza atomica e per motivi di pura vicinanza geografica, il primo stato che venne in mente a tutti fu il Sudafrica. Ora, oggi il Sudafrica non è più una potenza nucleare. 30 anni fa ha rinunciato infatti alle armi atomiche, ma all'epoca il Sudafrica, che era molto diverso da quello attuale, parliamo ancora della Sudafrica dell'apartheid, dominato dai bianchi, con le persone di colore considerate una casta di serie B rispetto ai bianchi, insomma uno stato ben diverso, all'epoca il Sudafrica stava cercando in tutti i modi di dotarsi di armi atomiche e in effetti di lì a pochi mesi avrebbe annunciato al mondo di avere a disposizione la sua prima bomba atomica. C'era un problema però, anche il Sudafrica fin dall'inizio disse di non saperne nulla di quella bomba, disse che non era sua, disse soprattutto che in quel momento non disponeva ancora di armi di potenza, meglio di una tecnologia adatta per produrre bombe nucleari. E quando vennero scoperti i documenti a distanza di anni, si scoprì che a quanto pare era vero, che la Sudafrica arrivò ad avere a disposizione quelle tecnologie solo alcuni mesi più tardi e quindi difficilmente avrebbe potuto creare quella bomba e fare quel test da solo. E quindi chi l'aveva fatto? Beh, a complicare le cose ci si misero a questo punto gli americani stessi. All'epoca era presidente Jimmy Carter, il quale proprio su questi trattati di non proliferazione nucleare, sulla ricerca di una pace globale, aveva puntato molto per la sua campagna di rielezione presidenziale, rielezione che peraltro traballava tantissimo e che in effetti lo vide sconfitto. E così, dopo che inizialmente i suoi tecnici avevano detto che quello quello rilevato dal sistema Vela era sicuramente un attacco nucleare, una bomba nucleare, non un attacco, chiedo scusa, una bomba atomica che era stata fatta esplodere, improvvisamente dagli Stati Uniti giunse una versione diversa e i tecnici dissero che dopo aver accuratamente analizzato, probabilmente si trattava di un errore, non di un'esplosione nucleare, e che in realtà era stato semplicemente un piccolo micrometeorite che aveva colpito il sistema Vela e aveva dato questa falsa lettura. Addirittura iniziarono a dire che il sistema iniziava a non essere più così preciso e che già in passato aveva scambiato dei grossi fulmini per delle bombe nucleari esplose. Tutte cose che ovviamente prima non erano state dette e che a qualcuno sembrarono essere state create ad arte. Perché ad arte? Perché ovviamente si doveva nascondere che uno Stato, anche alleato peraltro, in barba a tutti gli accordi, avesse fatto un test nucleare. Purtroppo per gli americani, a confermare che quel test nucleare c'era stato, c'erano però altri due laboratori. Uno in Cile, che aveva rilevato un'onda acustica improvvisa e di cui non si era riuscito a capire l'entità, nello stesso momento in cui il satellite aveva rilevato l'esplosione. E l'altro, un laboratorio in Australia, che aveva scoperto che le pecore nell'Australia occidentale, quindi rivolta proprio verso il luogo dell'esplosione, nei mesi successivi avevano iniziato a presentare nella loro tiroide degli accumuli di iodio radioattivo, tutto cose compatibili con il fatto che il vento avesse spostato così lontano quegli atomi di iodio. E a conferma del fatto che arrivassero da lì, in Nuova Zelanda non venne trovata nessuna traccia del genere. Rimane però la domanda: chi aveva fatto quel test? A distanza di anni iniziò a sorgere una nuova possibilità. La possibilità prevedeva in effetti che il Sudafrica fosse in qualche modo implicato, ma che la bomba non fosse sudafricana, ma fosse bensì di Israele. Ora, se andate a vedere nell'elenco delle potenze atomiche, Israele ufficialmente non lo troverete, perché Israele ha sempre negato di avere con sé delle armi atomiche, ma la stragrande maggioranza, se non la totalità degli analisti, sono convinti che menta, e che in realtà Israele già da molto tempo, e già in quel 1979, disponga di armi atomiche. E quel test fatto in quel punto sarebbe stato un test di collaborazione proprio tra Israele, che aveva messo la bomba, le tecnologie e le conoscenze, e il Sudafrica, che aveva invece fornito Israele un luogo dove testare i suoi ordigni atomici, ovviamente lontani dal proprio territorio, che ovviamente era limitato e un eventuale test si sarebbe subito scoperto. Quindi quel test, in quel punto, aveva ben presto imbarazzato gli Stati Uniti, che si trovavano non solo un loro alleato, ma due loro alleati che in barba a tutto avevano fatto un test. E dato che, per tutto quello che ho letto, francamente mi sembra la versione più corretta, anche se vi devo dire non è stata ufficialmente confermata da nessuna fonte ufficiale, oggi, per accompagnare questa peristoria, non posso che consigliarvi di sorseggiare dell'arak, che è un liquore che si fa proprio nel Libano, che però è tanto diffuso anche in Israele. Quindi alla salute, e chissà se sapremo mai la verità. A presto!